Dipendenza e droga, intervista a Luigi Zoia, di Paolo Calabrò, 6 maggio 2013, voce sopra pensiero. Luigi Zoia è uno psicanalista italiano di fama mondiale, già presidente del Centro Italiano di Psicologia Analitica e del Comitato Etico dell'Associazione Internazionale per la Psicologia Analitica, è autore di libri tradotti in 14 lingue, tra i quali Nascere non basta, Iniziazione e tossicodipendenza, Edizioni Cortina, e La morte del prossimo, Edizioni Einaudi. Si è passati negli ultimi 30 anni dalla droga per protesta al consumo trasversale di massa. Com'è accaduto?
Ho cominciato ad occuparmi di tossicodipendenza 40 anni fa, all'epoca della pubblicazione del mio primo libro, Nascere non basta, ripubblicato nel 2003. Lavoravo in clinica a Zurigo e ci capitavano casi di pazienti gravi che in Italia non erano riusciti a trovare una cura adeguata. Quello che osserviamo oggi è che nel mondo moderno le persone sono sempre più tentate di far uso di sostanze che alterino lo stato di coscienza. Non lo definirei tuttavia un problema della droga, quanto piuttosto un problema del mercato, del consumismo, del fatto che mediamente nei paesi occidentali la popolazione ha un tenore di vita che le permette di spendere denaro per cose non strettamente necessarie. Una quota del bilancio individuale viene stanziata in maniera ormai fissa e crescente per i godimenti, tra cui compare il consumo di sostanze stupefacenti, come le si chiamava un tempo, il quale consumo non è più qualcosa di extra rispetto all'ordinario, ma tende sempre più a integrarsi nella vita di tutti i giorni. Oggi viene ritenuto un diritto della persona concedersi una certa quantità di piaceri.
Si arriva alla droga per caso o perché se ne sente in qualche modo il bisogno?
In realtà, per quanto dicevamo, né l'una né l'altra cosa. Si arriva alla droga come si arriva a qualunque altro tipo di piacere in vendita. La differenza con il passato è che prima i consumatori tendevano a riunirsi in piccoli gruppi e a fare di questa loro attività una specie di segreto. Oggi il consumo non ha più questo aspetto e si configura piuttosto come una specie di terapia antistress. Ecco che in una città come Milano, ad esempio, dove i ritmi di lavoro possono essere molto faticosi e dove si tende spesso a lavorare nel fine settimana ancor più che negli altri giorni per poter rispettare delle scadenze, eccetera, l'uso di cocaina dilaga, perché è innegabile che la cocaina aiuti enormemente a tollerare la fatica. D'altro canto è difficile parlare di bisogno. La civiltà umana ha vissuto per millenni senza nessuna delle sostanze che conosciamo oggi, eccetto l'alcol, e nessuno ne sentiva il bisogno. Si potrebbe parlare di bisogno solo nel contesto consumistico in cui nuovi bisogni vengono indotti dal mercato, la cosiddetta necessità del superfluo.
Quanto conta il contesto nell'avvicinarsi alla droga?
Il contesto conta molto. Per quanto certe definizioni di un tempo, rimaste un po' come slogan, siano ormai desuete, si pensi alla cocaina come droga dei ricchi, cosa che non è più vera da tantissimo tempo, resta il fatto che le diverse sostanze hanno ancora un legame con il contesto. La cannabis o canapa indiana viene ancora consumata come forma di protesta, mentre la cocaina, ad esempio, non ha mai avuto questa connotazione e in effetti le due sostanze tendono a diffondersi in ambienti diversi tra loro. La canapa si trova più facilmente in contesti relativamente alternativi, la cocaina si ritrova più in ambienti lavorativi.
Ma è veramente possibile condurre una vita da consumatori abituali socialmente integrati? Qual è il prezzo da pagare?
L'uso delle droghe non permette di distinguere in maniera netta fra chi è dentro e chi è fuori. Ormai per la varietà e per la diffusione di sostanze diventa difficile categorizzare in maniera così recisa. Quello che si osserva è che esistono certamente modi d'uso delle droghe che risultano compatibili con una vita normale. Si può prestare attenzione ad assumere nei fine settimana, ci si può autolimitare in maniera adeguata e la vita finisce per integrare questa attività fra le altre. Del resto, questo non è niente di nuovo. Nei paesi del nord Europa c'è sempre stata la tradizione, seppur discutibile, dell'abuso di alcol nel fine settimana. L'alcol tuttavia è sempre stato radicato nella cultura europea, mediterranea in particolare. Qui si è sempre in qualche modo riusciti a mantenerne l'uso entro certi limiti di tollerabilità, la compatibilità con il lavoro, ad esempio. Ciò che però non riesce ugualmente a tutti. C'è chi non tollera l'alcol o chi non riesce a trattenersi, e lì l'uso fa presto a trasformarsi in abuso.
Quindi esiste una componente individuale.
Sì, è anche forte, legata in specie e dei fattori organici. Non si può far dipendere tutto dalla cultura e dalla psicologia, diciamocela tutta. Il problema, che davvero limita l'uomo in ogni direzione, è la dipendenza in sé. La mancanza di libertà interiore, per cui poi i pensieri del pensante non sono attendibili. Non è filosofia astratta e anche esperienza clinica. Naturalmente le dipendenze da alcol o sostanze è tossica dal punto di vista fisico, mentre quella dalla TV o da altre persone, la mamma ricattatoria, il capo carismatico, non lo è. Ma questo secondo tipo può essere più mortale ancora. Le overdose di eroina avranno probabilmente ucciso qualche migliaio di europei durante l'ultimo secolo, mentre, a proposito di leader carismatici, Hitler e Stalin da soli sono stati responsabili di decine di milioni di morti in un tempo ben più breve. E comunque, dietro alle tossicodipendenze più gravi, si annida non sempre, ma molto spesso, una dipendenza nell'infanzia, poi non risolta da adulti, da genitori disfunzionali, anaffettivi o comunque patologici.
E possono esserci danni permanenti alla personalità?
La personalità non subisce quasi mai danni irreversibili. Quella che invece viene danneggiata nel caso di assunzione di sostanze chimiche è evidentemente la struttura neuronale del cervello. Lì il danno è difficile da quantificare, ma è ben visibile, ad esempio, negli scompensi del sistema nervoso, del linguaggio, della memoria. È ad esempio il caso ben noto del delirium tremens.
Com'è la vita psicologica del tossicodipendente? E com'è invece la vita psicologica di chi ha provato la droga e ha deciso di rinunciarci?
Questa della tossicodipendenza è una questione nodale che vorrei affrontare senza mezzi termini, dicendo subito che sono contrario all'utilizzo di simili etichette per quanto possano risultare comode in tanti contesti, perché la verità è, come in parte già accennavo, che non è possibile tracciare limiti precisi alla nozione di dipendenza. I fattori in gioco sono troppi. Il contesto, appunto, la risposta individuale alla sostanza, la propria capacità personale di integrare l'uso nella vita quotidiana e addirittura di trarne, in un certo senso, giovamento. C'è chi ha bisogno di un bicchiere di vino per tirarsi su e non per questo perde il controllo, anzi si sente meglio. Si può chiamarlo tossicodipendente o addirittura sostenere che abbia bisogno di una cura disintossicante. È evidente che non è così, anche se l'esempio è un po' estremo. A un livello un po' più alto, anche l'uso di sostanze può avere effetti e limiti paragonabili all'esempio precedente. È difficile, se non in casi veramente estremi, parlare di tossicodipendenza. E questo anche per un altro motivo. La tossicodipendenza, a guardarla abbastanza da vicino, appare in tutto simile a ogni altra forma di dipendenza che conosciamo e sperimentiamo oggi. Vi accennavamo prima, quella da televisione, ad esempio. E io credo che la televisione, in dosi massicce, faccia molti più danni che una delle sostanze di cui stiamo parlando in piccole dosi. Ma anche, ad esempio, nel caso dell'uso continuo ed esteso di tranquillanti, quel caso non si caratterizza come tossicodipendenza, ma ne ha tanti tratti in comune. E nella nostra società sovraeccitata pare che questo consumo sia in aumento.
Qual è dunque la soglia oltre la quale poter parlare di tossicodipendenza?
Direi che fin quando in una persona l'aspetto costruttivo prevale sulla schiavitù, non si possa parlare di tossicodipendenza. Ciò nonostante, le tentazioni possono essere forti per quella persona e per quanto l'uso possa essere abituale.
Ciò nonostante il fatto che la psiche di questi soggetti si ritrovi inevitabilmente modificata dalla sostanza?
Il punto è che questi soggetti sentono la modificazione ottenuta come normale, come adatta, e riescono a continuare a condurre l'esistenza, ma anche più banalmente una cena di lavoro, in un modo che a loro piace e che li porta a star bene anche con gli altri. C'è chi, al contrario, rifiuta del vino a tavola perché avverte quell'alterazione minima come disagio. Insomma, la questione è troppo relativa al soggetto per farne una classificazione tanto generale. Questo non significa, al contrario, che la droga faccia bene. Ho conosciuto molti forti consumatori che hanno smesso completamente perché l'eccesso era diventato controproducente. Non esistono limiti assoluti.
Però esistono droghe che conducono direttamente all'anormalità, gli allucinogeni o l'eroina.
Certo, ma non sottovaluterei l'effetto distintivo e pacificante che queste sostanze offrono prima di allucinare. Un caso lampante è quello della LSD-25, che conosco approfonditamente per averlo studiato a lungo. Perché è quello il vero motivo per cui si assumono le sostanze. È difficile trovare chi si faccia un acido per il gusto di allucinare. Star meglio psicologicamente è sempre l'obiettivo fondamentale dell'assunzione di droga.
Insomma, non possiamo parlare di normalità e anormalità in bianco e nero.
È un po' il succo delle mie letture di Jung, che quasi subito rinunciò a parlare di malattia mentale e di guarigione psichica. Siamo al solito bivio fra la psicanalisi e la medicina. La seconda si basa sull'idea di guarigione, quindi di successo della terapia, come restituzione allo stato anteriore, mentre la prima ritiene che il successo della terapia consista proprio nell'aver trainato il soggetto al di là di quello stato anteriore che aveva generato il disagio mentale. È la trasformazione e la crescita contro la conservazione. Anche se non c'è un vero e proprio scontro, ci troviamo di fronte a due idee piuttosto incompatibili. È Jung a compiere questo grande scarto tra l'idea di guarigione e quella di individuazione, cioè riuscire a scoprire se stessi per poterlo finalmente essere. Nozione, se vogliamo, già nota all'antichità classica, che ne faceva il fine della formazione giovanile, la paideia. Scoprire e vivere al meglio i propri potenziali, questo è l'obiettivo dell'analisi junghiana, che non è incompatibile in linea di principio con un'assunzione moderata e controllata di sostanze stupefacenti.
Un invito alla consapevolezza a 360 gradi.
L'esistenza è degna e in certi casi addirittura possibile solo quando è consapevole. Il pensiero critico e libero è più importante, anche se meno rassicurante, delle categorie chiare e distinte che alla fin fine non si attagliano alla realtà. Mantenere una mente aperta è l'unico modo per comprendere il nostro mondo moderno e per cercare soluzioni ai tanti problemi che ha.